Europe, alla scoperta dell'Unione Europea dei cittadini. State ascoltando Play Europe, il modo più semplice e facile per scoprire come funziona l'Europa e cosa fa per i suoi cittadini. Io sono Rossella e insieme a Silvia vi terremo in compagnia per i prossimi 15 minuti o poco più.
E lo faremo raccontandovi le sfide, le idee e le storie di successo che si sono trasformate in realtà con il contributo dei fondi europei della politica di coesione. Perché tutti possono partecipare ad un bando europeo e realizzare i propri sogni, basta solo sapere come fare.
Ed è per questo che nasce Play Europe, per aiutarvi a capire quanto l'Europa investa sui suoi cittadini e anche, diciamo, a darvi una mano per capire come muoversi in questo complesso mondo dell'europrogettazione.
In questa puntata ci concentreremo su alcuni progetti e scopriremo le storie di ben due beneficiari.
Intendi, Silvia, quando parli di beneficiari?
Ce lo spiega la nostra rubrica Wiki Europe, l'Unione Europea spiegata in meno di 60 secondi.
Wiki Europe, l'Europa spiegata in un minuto. I beneficiari dei progetti europei sono coloro a cui si indirizzano le azioni poste in essere in ambito di un progetto europeo. A seconda del tipo di progetto possono diventare beneficiari associazioni, organizzazioni non governative, fondazioni, enti pubblici, enti locali, scuole e in linea di massima tutti i cittadini dell'Unione Europea. Si possono distinguere almeno tre categorie di beneficiari. I beneficiari ultimi, ovvero le persone o le organizzazioni che beneficeranno dell'azione svolta dal progetto nel lungo periodo o in modo indiretto, ad esempio la cittadinanza e le imprese in un determinato territorio. Oppure i gruppi target, ovvero i gruppi e le categorie di persone o organizzazioni direttamente coinvolte nell'attività realizzata. E infine, i beneficiari, ovvero le persone e le organizzazioni, che sono titolari a presentare una proposta progettuale e a ricevere il relativo finanziamento dell'Unione Europea.
Come abbiamo già detto, i settori di intervento dei progetti comunitari possono essere più vari. Oggi ci concentreremo sull'ambiente e la valorizzazione e diffusione del patrimonio culturale.
Eh già, ma ovviamente ci sono altri tipi di progetti che si occupano di protezione dell'ambiente. Spesso i fondi europei o i progetti europei vengono definiti come delle risorse che integrano i finanziamenti degli enti pubblici nazionali, regionali oppure locali. Sono importanti per finanziare progetti, attività e infrastrutture.
Ma forse più che risorse dovremmo iniziare a considerarli come degli strumenti, non credi Rossella? Cioè come un mezzo messo a disposizione dalle istituzioni europee per aumentare il benessere del territorio. Ma soprattutto sono strumenti in grado di fornire una risposta concreta e realizzabile ai bisogni reali dei cittadini europei.
Però purtroppo tanti percepiscono i fondi europei come una realtà lontana. Proprio per questo dicevamo che nasce la nostra idea di realizzare Play Europe, raccontare cosa fa la politica di coesione per i suoi cittadini, partendo dalle loro storie, dalle loro vite, per far capire quanto possano cambiare grazie al contributo dell'Unione Europea.
Non siete curiosi di ascoltare le storie di oggi? Avevamo detto infatti che avremmo parlato dell'asse che si occupa del patrimonio ambientale e culturale.
Valorizzare al meglio le risorse del territorio, la strategia appunto del piano operativo della Regione Umbria punta in primo luogo a migliorare le condizioni e gli standard per fruire del patrimonio nelle aree di attrazione naturale. Ma questo non basta, Silvia. Ecco perché vengono messi in atto tutta una serie di interventi per tutelare e valorizzare aree di interesse naturale o di rilevanza strategica.
Chi sono i principali beneficiari?
In questi casi i principali beneficiari sono la Regione Umbria o altri enti pubblici che possono usufruire di un budget su questo asse che è pari, pensa un po' tu, a 35.972.200 euro.
Qui Quindi iniziamo con una storia che nasce proprio qui in Umbria, la storia di una scoperta.
Tutto inizia nel luglio del 2005, appena fuori dalle mura di Spello, dove dalla terra affiorarono i resti di un mosaico antico. Ma dopo la scoperta arriva il momento del restauro.
Sì, Rossella, però comunque servono soldi, immagino, no? Quindi per fare quest'opera mastodontica, dove li prendono i fondi per quest'opera?
Ce lo racconta Moreno Landini, sindaco di Spello.
È un ritrovamento archeologico di grandissimo valore, una villa che risale tra il 100 e il 300 d.C. Spello è una città di forte identità romana e qui dobbiamo dire grazie veramente all'Europa, in quanto una sinergia tra istituzioni ha permesso la riqualificazione, la valorizzazione e la musealizzazione di questo importante sito archeologico per Spello e per l'Umbria. In effetti i fondi più significativi sono proprio quelli dell'Europa, che tramite la regione c'è stata l'occasione di poterli investire appunto in questa opera. L'intervento nel suo complesso è andato oltre circa 4 milioni di euro, di gran parte finanziata appunto dall'Europa, cofinanziata dal Comune di Spello, e a completamento di questo percorso, durato solo pochi anni, abbiamo avuto il finanziamento straordinario del Ministero dei Beni Culturali. E la visita ha vari aspetti, può essere didattica per le scuole, può essere naturalmente la visita del sito in sé stesso, in quanto il percorso è ben illustrato con pannelli, con racconti in italiano e in inglese, e anche con tutte le attenzioni anche alle altre sensibilità che il sito ha in sé naturalmente. Totale abbattimento delle barriere architettoniche, vicinanza a chi ha difficoltà nel vedere, è una multimedialità che parla ai giovani, quindi è veramente un sito che ha tutti i caratteri e le caratteristiche a livello europeo. Una bellezza in più è l'edificio, un edificio moderno, particolare, che si sostiene da un punto di vista ambientale e anche economico, in quanto è fornito di pannelli fotovoltaici, da qui si ricava l'energia elettrica per il mantenimento del sito stesso, c'è la raccolta delle acque piovane e il tetto è realizzato con un verde particolare che si inserisce nel contesto paesaggistico e storico della città. Quindi tutti questi parametri ci danno anche occasioni di poter partecipare a concorsi nazionali e internazionali proprio come modello di museo, valorizzando un qualcosa che è lontano nel tempo, come appunto i reperti archeologici che hanno 2000 anni di storia.
Sicuramente un lavoro impegnativo che ha finalmente restituito quest'opera di immenso valore alla cittadinanza. Ce ne racconta di più Emanuele Proietti.
La filosofia che sta dietro questa programmazione è quella di mettere insieme la filiera turismo, ambiente e cultura, valorizzare i beni culturali per promuovere il territorio e creare una sinergia tra questi settori per generare dei processi di sviluppo del territorio da un punto di vista anche turistico. Se non fosse esistita l'Europa, probabilmente queste opere non sarebbero state realizzate tutte. L'Europa ci chiede con i suoi indirizzi e con le sue politiche uno sforzo programmatorio diverso, perché per quanto possibile non finanzia interventi spot, ma chiede di inserire i singoli interventi che vengono realizzati in una logica di promozione del territorio. Quindi obbliga comunque ad una lettura del territorio che sia quanto più possibile trasversale, che metta insieme più settori.
L'altra storia che vi raccontiamo infatti è quella del Museo dell'Ostidiana di Pau ad Oristano. Quindi se vi trovate nei pressi di Oristano, approfittatene per vedere questo bellissimo museo. Non andate solo ad Alghero in compagnia di uno straniero.
Siamo in compagnia di Maria Cristina Ciccone, archeologa ed educatrice museale. Ci vuoi raccontare in che cosa consiste questo progetto?
Consiste nel dare voce a una risorsa particolare che esiste in questo territorio, che è il territorio della Marmilla, in particolare il Monte Arci, che è l'ossidiana, che ha casa lì, nel senso che l'ossidiana è un vetro vulcanico che si forma in quella montagna, ma che per la sua importanza, rilevanza che ha avuto nella preistoria isolana di tutto il Mediterraneo, richiede forse un racconto specifico. Quindi i finanziamenti sono stati, a partire dal Forfest 2000-2006, finanziamento di circa 450.000 euro, che ha consentito proprio di realizzare le grosse opere strutturali sull'edificio. Dopodiché la Regione, all'interno di un progetto più ampio, la Regione Sardegna, il progetto del sistema omogeneo di identità visuale, si è occupata e ha gestito quindi personalmente i finanziamenti FESRE, cioè con i loro uffici, di dotare il museo di ulteriori strutture, di ulteriori strumenti da mettere a disposizione, quindi delle stazioni video, delle postazioni PC, il bookshop, l'allestimento del bookshop. Ancora con l'annata 2007-2013, un altro finanziamento di circa 200.000 euro ha consentito la realizzazione di interventi di miglioramento ulteriori, soprattutto in relazione alla ottimizzazione degli impianti energetici, soprattutto la realizzazione di materiale divulgativo, l'ampliamento e anche il potenziamento degli hardware e dei software a disposizione del museo. Ci siamo aggiudicate come ente gestore, siamo rientrate anche noi all'interno del POR, dell'annualità venire, un finanziamento discreto per noi di circa 30.000 euro col Culture Lab per fare attività, ecco, tutte rivolte alla comunicazione, alla divulgazione, al contatto diretto, alla sperimentazione, alla partecipazione della comunità, dalla cittadina appunto a allargarsi con cerchi concentrici che ci portino fino a dove si può arrivare, appunto interessando addetti ai lavori, ma soprattutto appassionati, curiosi e chiunque. Cerchiamo anche noi ulteriori fondi perché ci sta stretto fare soltanto la guida della collezione, ma sentiamo forte il dovere di trasformare quel posto in un'officina di cultura, in una officina anche della creatività. Lì dentro è confluita la fatica, il lavoro, la passione ovviamente, di anni di ricerca di un gruppo di ricercatori e di ricercatrici coordinati dal professor Luglie, che quindi hanno individuato, recuperato tante informazioni che permettono di dar vita a quel museo. Quindi noi arriviamo a gestire questo museo dopo 2 anni dalla sua nascita e abbiamo l'onore e il piacere appunto di raccontarlo a nostra volta. E abbiamo cercato proprio di mettere al massimo in evidenza questo potenziale, un museo dove si raccontano i gesti che sono stati effettuati nella preistoria da mani di uomini e donne di 6.000 anni avanti Cristo, che hanno trasformato questa pietra naturale, questo vetro vulcanico, in strumenti per la vita di tutti i giorni. Il museo racconta questo lavoro, quindi sono mani all'opera che trasformano una materia prima, dove peraltro la materia prima che veniva trasformata lì in quei luoghi, nel Monte Arci, al museo non c'è più in realtà. A partire da questo racconto noi abbiamo usato l'ossidiana come metafora per raccontare anche altro, no? Quindi il discorso dello scarto viene messo particolarmente in evidenza. Non abbiamo l'oggetto in vetrina, ma abbiamo qualcosa che nella preistoria è stato buttato da loro. Per loro è uno scarto, un residuo. Per noi è un oggetto preziosissimo che ci racconta cosa era successo. Dopodiché a livello territoriale stiamo parlando della Marmilla, un territorio che purtroppo è noto per le sue difficoltà, l'abbandono, quindi lo spopolamento, ma è anche un punto di forza nel momento in cui quel poco che c'è ovviamente può avere la marcia in più per dare appunto ancora di più a una comunità che sicuramente risente di questa distanza magari dai grandi centri e della mancanza di tante offerte anche culturali. Quello non è un museo dove dentro sono contenute delle cose sotto chiave in una vetrina. Il Museo dell'Ossidiana è un museo dove avvengono cose, perché pensiamo che un museo ovviamente non sia un contenitore di oggetti, ma che debba svolgere un ruolo educativo e sociale, a maggior ragione in distretti come questi, no? Dove le occasioni sono più contate. Eh sì, vogliamo che sia un distretto, un luogo culturale nel cui interno avvengano attività, si svolgano attività di interesse per tutta la comunità.